Per concludere la sezione 3 delle dispense, dobbiamo ancora vedere la definizione proposizione 3.13, che ci dice che dati due a moduli, Mn, possiamo considerare l'insieme di tutti gli omomorfismi di a modulo da M in n, che indicheremo con om a, m'n, e questo chiaramente è un sottoinsieme dell'insieme di tutti gli omomorfismi di gruppi, om mn, che abbiamo visto essere un gruppo abeliano. Questo sottoinsieme, come si può aspettare, è un sottogruppo, quindi om a mn risulta in modo naturale un gruppo abeliano. E d'altra parte, se m uguale a n, om a mm è un sottoinsieme dell'anello and m, e quindi lo denotiamo con and am, e in effetti a sua volta risulta un sottoanello. Quello che uno vorrebbe poter dire di om a mn è che sia non solo un gruppo abeliano ma anche una modulo, però questo in generale non è vero, cioè non c'è una struttura naturale di a modulo quando Mn sono moduli qualunque su un anello qualunque. Ci sono delle condizioni sufficienti a garantire che questo succeda, in particolare è vero se l'anello è sempre vero se l'anello è commutativo, cioè nel caso in cui A sia commutativo, quello che si vede e che appunto dovremmo dimostrare tra le altre cose è che Om a mn diventa una modulo definendo la moltiplicazione per scalare sugli elementi di om a mn nel modo che è illustrato nella formula in fondo alla definizione proposizione, cioè data una funzione a lineare f da m in n e un elemento a piccolo nell'anello a, si definisce una nuova funzione a f che manda l'elemento x semplicemente nel prodotto di a per f di x. Naturalmente a sta in a, f di x sta in n, che è una modulo, quindi la cosa ha senso. E d'altra parte, siccome la funzione a lineare a per f di x è anche uguale a f di a per x. Ora, il punto è che questa definizione della funzione a f uno la può dare in ogni caso, non importa che l'anello sia commutativo, come vedremo nella dimostrazione, la commutatività serve a garantire che questa nuova funzione a f è effettivamente a sua volta a lineare, quindi la moltiplicazione per scalare che stiamo definendo è ben definita, cioè ci restituisce un elemento ancora di om a mn, che poi bisogna vedere che effettivamente in questo modo si ottiene un a modulo. Cominciamo a vedere la dimostrazione nella prima slide. Quindi intanto bisogna dimostrare che om a mn è un sottogruppo di om mn. Quindi verifichiamo per esempio che è non vuoto, cosa che dovrebbe essere chiara visto che contiene sicuramente l'omomorfismo nullo, e poi per esempio verifichiamo che è chiuso rispetto alla differenza, quindi se contiene due, sono due funzioni allineari f e g, anche f-g è allineare. Ora, siccome sappiamo già che f-g è sicuramente un elemento di om mn, f-g è automaticamente un omomorfismo di gruppi, quindi per concludere che è allineare ci basta far vedere che è compatibile con la moltiplicazione per gli scalari. Quindi far vedere che f-g calcolato in ax è uguale a a volte f-g di x, e qui è un conto che trovate scritto esplicitamente, quindi non sto a dirvelo. Poi si tratta di vedere che n da m è un sottoanello di n da m, ma anche questo è molto facile perché sappiamo già che è un sottogruppo, resta da vedere che è chiuso rispetto al prodotto e contiene l'unità dell'anello, ma siccome il prodotto in n da m vi ricorda la composizione, basta osservare che la composizione di funzioni allineare è allineare e che l'identità di M è una funzione allineare. Nell'ultima parte della slide cominciamo a far vedere che se A è commutativo, allora AF, come definito prima, è effettivamente allineare. I conti sono riportati appunto nella slide e non sto a descriverli nel dettaglio, prendetevi il tempo per leggerli e capirli, o meglio ancora, magari provate a farli da soli per conto vostro e poi confrontare con quello che ho scritto. Qui voglio solo farvi notare come il fatto che AF sia un omomorfismo di gruppi, cioè che AF di x più y sia uguale a AF di x più AF di y, vale comunque, non serve che l'anello sia commutativo, mentre per far vedere che AF commuta con moltiplicazione per scalari, cioè che AF di bx è uguale a b per AF di x per ogni b nell'anello A, qui effettivamente serve in modo determinante la commutatività di A, come ho evidenziato in un passaggio, abbiamo bisogno di scambiare AB e farlo diventare BA. Per concludere la dimostrazione, come potete vedere nella slide successiva, dobbiamo mostrare che in realtà con questa definizione di moltiplicazione per scalari, om a m n è veramente una modulo, quindi che valgono gli assiomi di a modulo. Adesso questi sono riportati appunto nella slide, un paio i conti sono esplicitati, un paio sono lasciati come esercizio. Fatemi solo dire che, per esempio, il primo assioma bisogna far vedere che a per f più g è uguale a af più ag, naturalmente per ogni f g allineare da m in n, per ogni a in a. In generale, quando dobbiamo dimostrare un'uguaglianza di funzioni, come in questo caso, bisogna dimostrare che le due funzioni assumono lo stesso valore su ogni elemento del loro dominio, cioè in questo caso per ogni x piccolo in m, quindi bisogna far vedere che per ogni x in m, a per f più g calcolato in x è uguale a f più ag calcolato in x. E qui appunto ci sono i passaggi necessari, sono scritti qui e analogamente funziona in tutti gli altri casi. Passiamo ora alla sezione 4 sui moduli quoziente. Diciamo, la teoria dei quozienti che adesso vedremo naturalmente generalizza quanto vale per gli spazi vettoriali, ma in algebra lineare immagino che non abbiate studiato gli spazi vettoriali quoziente, forse avete giusto visto la definizione, ma non molto di più. D'altra parte però quello che faremo sarà, diciamo, perfettamente analogo a quanto avete visto in algebra 1, sia per i gruppi che per gli anelli, quindi diciamo se vi ricordate abbastanza quanto fatto in quel contesto, non dovreste avere problemi a seguire questa parte, altrimenti naturalmente è una buona occasione per riprendere in mano quanto avete visto appunto in algebra 1. Anzi, come sempre si può dire che per i moduli le cose sono più facili perché appunto abbiamo solo i sottomoduli di cui occuparci, a differenza dei gruppi dove abbiamo sottogruppi, sottogruppi normali, degli anelli dove abbiamo sottoanelli e ideali, quindi tutto è più facile. Cominciamo dalla proposizione 4.1, dove appunto viene costruito il modulo quoziente di un modulo m per un sottomodulo m'. E che cos'è questo quoziente m su m'? Beh, siccome in particolare m è un gruppo abeliano, m' è un suo sottogruppo automaticamente normale, visto che il gruppo è abeliano, sappiamo dalla teoria dei gruppi che cos'è il quoziente m su m' come gruppo, è ancora un gruppo abeliano additivo, i cui elementi sono le classi laterali, del sottogruppo m' dentro m. E quindi sappiamo già che appunto m su m' è un gruppo abeliano, sappiamo esattamente come tutto funziona rispetto alla somma. Vogliamo far vedere che questo gruppo abeliano quoziente m su m' è in effetti anche un A modulo. E per farlo dobbiamo dire com'è la moltiplicazione per scalari, cioè per elementi di A, e questo appunto lo trovate nella formula della proposizione. Quindi preso un elemento A piccolo nell'anello e una classe laterale di un elemento X, che quindi vi ricordo per definizione questo vuol dire l'insieme X più M', visto che l'operazione è la somma, quindi questo è un elemento del quoziente M su M'. Devo dire cos'è il prodotto? Beh, chiaramente il come vi aspetterete, il prodotto è la classe laterale di AX, quindi è AX più M'. Ovviamente andrà visto che questa, prima di tutto, è una buona definizione e poi che con questa definizione effettivamente M su M' diventa una modulo. E inoltre, un'altra cosa che possiamo dire, perfetta analogia, diciamo, al caso dei gruppi, è che con questa struttura di A modulo, m su m' è in relazione col modulo di partenza m, nel senso che la funzione di passaggio al quoziente, quindi quella che indico con pi greco da m su m', quella che appunto manda un elemento x di m nella sua classe laterale in m su m', quindi in x più m', dicevo questa funzione pi greco è allineare su riettiva e il suo nucleo è proprio m'. Per la dimostrazione vediamo la slide successiva. Come dicevo, cominciamo a verificare la buona definizione della moltiplicazione per scalari. Quindi dobbiamo far vedere che se prendiamo due elementi x e y in m che definiscono la stessa classe laterale nel quoziente m su m'. Adesso per brevità, come immagino sarete abituati, indico le classi laterali con una barra sopra. Quindi se x barra uguale y barra, nel senso che x più m' uguale a y più m', dobbiamo far vedere che ax barra è uguale a y barra. E questo però segue immediatamente, se ricordate cosa vuol dire che due classi laterali sono uguali, quindi dire che x barra è uguale a y barra equivale a dire che la differenza x meno y sta in m' e E dobbiamo far vedere che la differenza ax meno ay sta in m', ma ax meno ay, per gli assiomi di modulo, lo posso scrivere come a per x meno y, e siccome m' è un a sottomodulo di m, questo ancora è effettivamente un elemento di m'. Dobbiamo poi far vedere che con questa definizione di moltiplicazione per scalari, m su m' è veramente una modulo, quindi che sono soddisfatti gli assiomi. Con le verifiche le trovate nella seconda parte della slide. Fatemi dire che questo tipo di verifiche dovrebbe, a questo punto, avendo già seguito appunto il corso di Algebra 1, essere abbastanza standard per voi, almeno mi aspetto che sia così, e in tutti i casi si tratta di ricondursi al fatto che l'assioma che state verificando di modulo per ipotesi vale in m e lo deducete per m su m'. Magari commento un attimo giusto il primo caso, cioè far vedere che A per una somma di due classi, diciamo x barra più y barra, dovete far vedere che è come fare ax barra più ay barra. Come fate? Beh, avete la somma x barra più y barra per definizione, per come funzionano le operazioni di somma nel gruppo abeliano quoziente m su m', non è altro che la classe di x più y, e a questo punto avete quindi A per classe di x più y, e per definizione di appunto che abbiamo appena dato di prodotto per scalare nel quoziente, questa è come dire la classe di A per x più y. Ma a questo punto avete, diciamo, sotto la barra, state considerando A per x più y, siccome siamo in una modulo m per l'assioma corrispondente di A modulo che vale per ipotesi su m, questo lo possiamo riscrivere come ax più ay, quindi abbiamo la classe di ax più ay, e di nuovo adesso posso usare il fatto che per definizione, per come funziona la somma nel modulo quoziente, questa è la somma delle due classi, cioè classe di ax più classe di ay, e ciascuna delle quali separatamente la posso riscrivere per definizione appunto di moltiplicazione per scalari come a per classe di x più a per classe di y. E analogamente con conti del genere, anche più facili, vedete gli altri assiomi. Per concludere la dimostrazione, nell'ultima parte della slide, facciamo vedere che diciamo la seconda parte dell'enunciato, cioè che π è un omomorfismo surriettivo di A moduli con nucleo M'. Ma in realtà dal risultato che già conosciamo dalla teoria dei gruppi sappiamo quasi tutto, cioè che π è un omomorfismo surriettivo di gruppi con nucleo M'. L'unica cosa che manca è la linearità, ma effettivamente questa è una verifica immediata. Cioè dobbiamo far vedere che per ogni a in A e per ogni x in M, π di AX è uguale a π di X, ma questo segue subito dalla definizione di moltiplicazione per scalari nel quoziente che abbiamo dato. Cioè la moltiplicazione in realtà per scalari che abbiamo definito è fatta proprio in modo che π risulti un omomorfismo di A moduli. Quindi π di AX è classe di AX, che è uguale appunto a A per classe di X, cioè a A per π di X. Naturalmente, come al solito, anche se non sono stato nemmeno a scriverlo sulle dispense, nei casi particolari di un campo di Z ritroviamo i concetti noti di quoziente, cioè per un campo ritroviamo lo spazio vettoriale quoziente, se l'avete visto, in algebra lineare, e quando l'anello è Z, è semplicemente il gruppo abeliano quoziente, appunto, di un gruppo abeliano per un suo sottogruppo, che è automaticamente normale. Per vedere invece esempi nuovi, se consideriamo A un anello qualunque, prima di tutto possiamo fare i quozienti stupidi, cioè per i sottomoduli banali. Chiaramente se quozientiamo m per il suo sottomodulo m, otteniamo il modulo nullo, mentre se quozientiamo per il sottomodulo fatto dal solo 0, a meno l'isomorfismo, ritroviamo m, perché in questo caso la proiezione al quoziente π da m in m su 0 è proprio un isomorfismo, cioè oltre ad essere un omomorfismo surriettivo è anche iniettivo perché appunto il nucleo è 0. Per vedere un esempio più interessante possiamo prendere come m a stesso, in questo caso sappiamo che i sottomoduli di A sono precisamente gli ideali sinistri di A, quindi possiamo sempre costruire la modulo quoziente A su I, dove I è appunto un ideale sinistro di A. Osservate che quindi se I è un ideale sinistro ma non destro, cosa che può succedere se l'anello non è commutativo, questo quoziente A su I ha sempre appunto una struttura naturale di A modulo, mentre non ha in generale una struttura naturale di anello, che appunto ha invece quando I è un ideale bilatero. Come dovresti aver imparato dalla teoria dei gruppi e dalla teoria degli anelli, spesso in algebra l'operazione di passaggio al quoziente, anche se magari a prima vista può sembrare una costruzione un po' complicata, in realtà semplifica le cose, cioè, nel senso che passando da un certo oggetto, che può essere un gruppo, un anello, un modulo, a un suo quoziente, le cose diventano in un certo senso più facili, cioè se sapete tutto dell'oggetto di partenza, di solito sapete tutto anche del quoziente. Ma non viceversa, quindi l'oggetto di partenza può essere più complicato, il quoziente di solito è più facile come struttura, diciamo, questo detto un po' così filosoficamente, mentre in un certo senso a volte è più complicato il passaggio da un oggetto a un suo sottoggetto, che appunto può essere proprio una struttura più complicata dell'oggetto ambiente. Adesso questo detto così può sembrare un po' vago, ma insomma magari vediamo di capire meglio cosa intendo. Cominciamo a vedere l'osservazione 4.4, dove si fa notare che se M è finitamente generato, un suo quoziente è ancora finitamente generato. Questo perché appunto il passaggio al quoziente, diciamo in M su M' è dato da un omomorfismo surriettivo pi greco da M in M su M', e sappiamo, abbiamo osservato già a suo tempo nella proposizione 3.11, che se un modulo è finitamente generato e abbiamo un omomorfismo surriettivo verso un altro modulo, allora anche il modulo derivo è ancora finitamente generato. E lo stesso vale per la nozione di essere ciclico, quindi se M è ciclico, anche ogni suo quoziente è ancora ciclico. Vedremo in seguito che questa la cosa analoga non funziona per il passaggio ai sottomoduli, cioè ci sono esempi di moduli addirittura ciclici che hanno sottomoduli che non sono nemmeno finitamente generati. Passando a un risultato più importante, possiamo vedere nella proposizione 4.5 che se conosciamo tutti i sottomoduli di un modulo, allora conosciamo anche tutti i sottomoduli dei suoi quozienti. Quindi, in particolare, se m' è un sottomodulo di m, i sottomoduli di m su m' sono tutti e soli quelli della forma m secondo su m', dove m secondo è un sottomodulo intermedio, cioè un sottomodulo di m che contiene m'. Per la dimostrazione, potete vedere la slide successiva. Osservate intanto che indicando sempre con pi greco la proiezione del quoziente da m in m su m', quando abbiamo un sottomodulo m secondo di m che contiene m', il quoziente m secondo su m', che naturalmente ha senso fare come a modulo, non è altro che l'immagine attraverso pi greco di m secondo, quindi tra l'altro questo dice direttamente che lui è un sottomodulo del quoziente m su m', perché immagina attraverso un omomorfismo di moduli di un sottomodulo. E ora, per dimostrare appunto che i sottomoduli del quoziente sono tutti soli di questa forma, quello che vogliamo far vedere in effetti è che appunto la funzione che associa a un sottomodulo m secondo di m contenente m' il quoziente m secondo su m', che non è altro che pi greco di m secondo, è una funzione biunivoca. E per farlo vedere basta esibire la funzione inversa, quindi una funzione che va dai sottomoduli di m su m' nei sottomoduli di m che contengono m', e che quello che dico è che è la funzione che associa a un sottomodulo n di m su m' la sua controimmagine attraverso pi greco, quindi pi greco alla meno 1 di n. Notate che sappiamo sempre, per quello dimostrato in precedenza, che la controimmagine di un sottomodulo è un sottomodulo, e chiaramente questo pi greco alla meno 1 di n contiene m', perché n contiene 0, e quindi pi greco alla meno 1 di n contiene pi greco alla meno 1 di 0, cioè il nucleo di pi greco che sappiamo è proprio m'. Si tratta quindi di dimostrare che per ogni sottomodulo m secondo di m che contiene m', pi greco alla meno 1 di pi greco di m secondo è uguale a m secondo, e che per ogni sottomodulo n di m su m' pi greco di pi greco alla meno 1 di n è uguale a n. Ora, questo lo potremmo verificare da zero, ma in realtà è una cosa che, insomma, dovresti sapere già dalla teoria dei gruppi, nel senso che il risultato analogo in teoria dei gruppi, cioè la corrispondenza biunivoca fra sottogruppi del quoziente di un quoziente e sottogruppi del gruppo di partenza che contengono il sottogruppo normale per cui stiamo quozientando, vale esattamente negli stessi termini, cioè la corrispondenza biunivoca si dimostra proprio attraverso le stesse funzioni, e quindi siccome ogni sottomodulo è in particolare un sottogruppo, le uguaglianze richieste valgono. Un'altra proprietà che si conserva bene, per così dire, per passaggio al quoziente sono gli omomorfismi verso un altro modulo. Cioè, se abbiamo il solito quoziente m su m'. Allora, vogliamo far vedere che gli omomorfismi da m su m' verso un altro modulo n possiamo in un certo senso identificare agli omomorfismi da m in n con la proprietà che il nucleo di questi omomorfismi contiene m'. Ora, questo in realtà è sostanzialmente quello che si chiama teorema di omomorfismo, ma formulato in modo leggermente diverso. Diciamo, come spiegato appunto nelle righe precedenti, l'enunciato del teorema di omomorfismo, possiamo vedere le cose in questo modo, indicando sempre con pi greco la proiezione da m a m su m'. Se uno parte da un omomorfismo di moduli da m su m' verso un altro modulo n, chiamiamolo G questo omomorfismo, allora la composizione G composto pi greco sarà un omomorfismo che va da m in n. E d'altra parte, questo G composto pi greco ha chiaramente la proprietà che m' viene mandato a 0, perché pi greco stesso manda m' a 0 e quindi anche G composto pi greco farà lo stesso. Quindi in definitiva questo vuol dire che la funzione appunto che va da om a m su m' n in om a m' n che manda g in g composto pi greco in realtà ha immagine contenuta appunto nell'insieme, nel sottoinsieme di om a mn costituito dagli f con la proprietà che il nucleo di f contiene m'. E il teorema di omomorfismo per moduli chiaramente ci dice sostanzialmente che questa funzione è biunivoca, appunto, cioè da om a m su m' n in om a mn, cioè o meglio nel sottoinsieme di om a mn costituito dagli elementi il cui nucleo contiene m'. In effetti, diciamo, la formulazione un po' più classica del teorema di omomorfismo è detta in un altro modo, ma è sostanzialmente proprio questo, cioè ci dice che se abbiamo f da m in n, un omomorfismo di moduli e un sottomodulo m' contenuto nel nucleo di f, allora esiste un unico omomorfismo di moduli g da m su m' verso n, con la proprietà che qui è scritto che g di classe di x è uguale a f di x per ogni x in m, ma siccome classe di x è proprio pi greco di x, questo equivale a dire che g composto pi greco è uguale a f. Cioè, dato f in arrivo, esiste un unico g in partenza che viene mandato in lui dalla funzione descritta sopra, quindi quella funzione dà appunto un'abiezione. Poi il teorema di omomorfismo, diciamo, si può completare precisando chi sono nucleo e immagine di questo g, la cui esistenza e unicità è garantita dal teorema. Cioè precisamente l'immagine di G sarà la stessa dell'immagine di F e il nucleo di G sarà il nucleo di F quotientato per M'. E quindi in particolare uno vede che G sarà surriettivo se e solo se F è surriettivo, mentre G è iniettivo se e solo se char F su M' è banale, cioè char F è uguale a M'. Per la dimostrazione potete vedere la slide successiva. E anche in questo caso possiamo ricondurci al già noto teorema di omomorfismo per gruppi, cioè, nel senso che nelle ipotesi che abbiamo del teorema, in particolare F è un omomorfismo di gruppi, stiamo considerando un quoziente per un sottomodulo che quindi è un sottogruppo normale, eccetera, quindi tutte le ipotesi del teorema di omomorfismo per gruppi sono soddisfatte e quindi la tesi del teorema di omomorfismo per gruppi ci dice che esiste un unico omomorfismo di gruppi. A priori solo di gruppi, G da M su M' in N, che fa quello che vogliamo che faccia, cioè G composto pi greco sarà uguale a F, e l'immagine di G è l'immagine di F, il nucleo di G è il nucleo di F quotientato per M'. E quindi l'unica cosa che ci manca per avere la tesi del nostro teorema di omomorfismo per moduli è semplicemente che questa G è proprio allineare, cioè quella che manca è verificare che si comporta bene rispetto alla moltiplicazione per scalari, cioè dobbiamo far vedere che G di A per classe di X, diciamo, è uguale a A per G di classe di X per ogni A in A e per ogni classe di X nel quoziente M su M', cioè come dire per ogni X in M. E questo è il conto appunto riportato lì che segue immediatamente dalle definizioni. E dal fatto che naturalmente F da cui siamo partiti non è solo un omomorfismo di gruppi, ma è anche allineare. Passiamo poi al primo teorema di isomorfismo che trovate sulle dispense. Dice come in perfetta analogia con lo stesso teorema per gruppi o anche anelli, che se abbiamo un omomorfismo, in questo caso di moduli, diciamo F da M in N, allora l'immagine di F è isomorfo a M, cioè il modulo di partenza quozientato per il nucleo di F. Naturalmente questo isomorfismo nel nostro caso sarà un isomorfismo di moduli. Per dimostrarlo, uno potrebbe pensare di usare il primo teorema di isomorfismo per gruppi, che ci dice in particolare che appunto l'immagine di F è isomorfa a M sul nucleo di F come gruppi, questo sicuramente. Però il problema è che poi abbiamo bisogno di sapere che un qualche isomorfismo esplicito tra i due è un isomorfismo non solo di gruppi, ma appunto di moduli. E quindi in realtà conviene piuttosto ricordarsi come è stato dimostrato il primo teorema di isomorfismo per gruppi e sostanzialmente rifare la dimostrazione in questo contesto, osservando che otteniamo direttamente un isomorfismo di moduli. Quindi la dimostrazione la trovate nella seconda parte della slide. Applichiamo il teorema di omomorfismo per moduli, naturalmente. Lo applichiamo con F che è l'omomorfismo dato da M in N e come M', il sottomodulo di M che deve essere contenuto in Ker F, prendiamo proprio Ker F e quindi il teorema ci dice che esiste unico l'omomorfismo G da M su M', cioè da M su Ker F in N con le varie proprietà. In particolare sappiamo appunto, siccome M' è uguale a Ker F, che questo G è iniettivo e inoltre l'immagine di G è uguale all'immagine di F. Allora abbiamo finito perché avendo un omomorfismo iniettivo sappiamo che il modulo di partenza, cioè M su Ker F, è isomorfo alla sua immagine, quindi M su Ker F è isomorfo all'immagine di G che appunto è uguale all'immagine di F, quindi questo dimostra esattamente il teorema. Sulle dispense trovate poi anche il secondo e il terzo teorema di isomorfismo per moduli. Adesso vi ricordo solo l'enunciato, le dimostrazioni ve le lascerei per esercizio. Sia perché di nuovo si possono fare molto facilmente ripercorrendo le dimostrazioni dei corrispondenti teoremi di isomorfismo per gruppi, osservando semplicemente che le mappe che alla fine ottenete che vi danno l'isomorfismo di gruppi richiesto in realtà sono, con le nostre ipotesi, isomorfismi di moduli, ma anche perché in effetti non ci serviranno molto questi teoremi, in realtà il secondo penso che non lo useremo proprio mai, mentre il terzo lo useremo forse una volta in seguito. E comunque il secondo teorema di isomorfismo ci dice che se abbiamo due sottomoduli M' e M' di un modulo M, allora il quoziente, diciamo, di uno per l'intersezione degli altri due è isomorfo al quoziente della somma dei due per l'altro. Quindi, per esempio, M' quozientato sull'intersezione M' intersecato M' è isomorfo alla somma M' più M' quozientato per M'. E così invece il terzo teorema di isomorfismo ci dice che se abbiamo una catena di sottomoduli, diciamo M secondo sottomodulo di M primo sottomodulo di M, allora sappiamo che nel modulo quoziente M su M secondo possiamo vedere M primo su M secondo come suo sottomodulo, per quanto detto poco fa, nella proposizione 4.5 precisamente. Allora il teorema ci dice che quindi possiamo fare il quoziente di m su m secondo per il suo sottomodulo m' su m secondo e quello che risulta, a meno di isomorfismo, come uno si aspetta, è proprio m su m'. Naturalmente sempre isomorfismo di moduli. Bene, ora abbiamo tutti gli strumenti per vedere come sono fatti i moduli ciclici su qualunque anello. Notate che nel caso in cui l'anello sia z, questa è una cosa che sapete già, cioè gli z moduli sono i gruppi abeliani e i gruppi abeliani ciclici, cioè i gruppi ciclici sapete di preciso come sono fatti, no? A meno di isomorfismo sono o z su nz. In generale, su un anello qualunque possiamo vedere il risultato illustrato nella proposizione 4.7. Saltiamo per un attimo il lemma 4.6, su cui torniamo dopo, ci servirà appunto per la dimostrazione della proposizione. Questa proposizione ci dice che un modulo M è ciclico se e solo se è isomorfo a un quoziente di A, cioè A quozientato per un suo sottomodulo, cioè per un qualche ideale sinistro I. Quindi a meno di isomorfismo i moduli ciclici sono solo questi, A su I. Quindi questo ci torna al caso di cui l'anello A è Z, appunto gli ideali sinistri, cioè come dire gli ideali di Z sono appunto della forma nz. Per qualche n naturale, naturalmente tra i naturali ci sono gli n positivi, ma c'è anche lo 0 e quindi z su 0, z è come dire ancora z a meno di isomorfismo. E in realtà adesso la proposizione ci dice qualcosa di più, intanto ci servirà per il seguito, quindi è bene ricordarsene nell'enunciato. Dire che è un modulo ciclico vuol dire che è appunto generato da un singolo elemento, quindi se prendiamo un generatore, quindi un x piccolo che genera m, allora possiamo essere più precisi sull'ideale i, tale che m sia isomorfo a su i, cioè possiamo prendere come i proprio l'annullatore dell'elemento x, quindi m risulta isomorfo a quozientato per l'annullatore di x. Se ricordate, abbiamo dimostrato che in generale l'annullatore di un sottoinsieme di un modulo è sempre un ideale sinistro, quindi proprio possiamo quindi trovare appunto un ideale sinistro che cercavamo come annullatore dell'elemento x. Notate che in generale M può avere più di un generatore, quindi a priori se scelgo generatori diversi potrei trovare come annullatori degli ideali sinistri diversi. E in effetti questo può succedere, cioè, in anelli non commutativi non è difficile vedere che succede, se adesso noi non ci preoccuperemo di dare degli esempi. Quello che invece ci interessa far notare è che se invece l'anello è commutativo questo problema non c'è, cioè se l'anello è commutativo e abbiamo due ideali sinistri, ma come dire ideali bilaterali, tanto lo stesso, i e j e i di a, allora i moduli quoziente a su i e a su j sono isomorfi, appunto come a moduli, se e solo se i due ideali i e j sono uguali. Quindi in un certo senso questo ci dice che per anelli commutativi abbiamo proprio una corrispondenza biunivoca tra gli ideali dell'anello e le classi di isomorfismo di moduli ciclici. Ecco, per la dimostrazione, cominciamo a vedere appunto che i moduli della forma A su I sono effettivamente ciclici. Questo è chiaro da proprietà che abbiamo già detto, cioè A è ciclico perché è generato da 1 e il quoziente di un modulo ciclico è ancora ciclico, quindi A su I è ciclico e chiaramente la proprietà di essere ciclico è invariante per isomorfismo, quindi ogni modulo isomorfo A su I è ciclico. E bisogna fare vedere viceversa che se M è ciclico allora è isomorfo A su I. Facciamo vedere direttamente la cosa più precisa detta dopo, cioè che se m è generato da un certo x piccolo, allora m è isomorfo a quozientato per l'annullatore di x. E questo lo possiamo vedere appunto come spiegato nella dimostrazione, considerando l'omomorfismo di a moduli che va da a in m, che ho chiamato fx, e che manda 1 in x. Questo omomorfismo chiaramente ha la proprietà che la sua immagine è proprio il sottomodulo generato da x piccolo, che però per ipotesi è tutto M. Quindi questo è effettivamente un omomorfismo surriettivo di A moduli. E allora applichiamo il primo teorema di isomorfismo a questo omomorfismo e abbiamo che l'immagine, che appunto è tutto M, è isomorfo a quozientato per il nucleo di Fx. Ma il nucleo di Fx che cos'è? Sono precisamente gli elementi A piccolo in A, tali che la loro immagine è 0, ma l'immagine di A piccolo è A per X, per definizione dell'omomorfismo Fx. Quindi sono gli A tali che AX uguale a 0, e questo è precisamente l'annullatore di X. Quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo, M isomorfo a quozientato per l'annullatore di X. Per concludere, dobbiamo vedere che nel caso in cui A è commutativo, A su I è isomorfo A su J se solo se I uguale a J. Ovviamente se i uguale a j, allora a su i è proprio uguale a su j, quindi non c'è nulla da dire, e viceversa, se a su i è isomorfo a su j, quello che dobbiamo intanto osservare è che allora due moduli isomorfi hanno lo stesso annullatore. Questo, se ci pensate un attimo, dovrebbe essere chiaro, cioè se avete un isomorfismo, diciamo f in generale da m in n fra due moduli, se un elemento A dell'anello annulla tutti gli elementi x di m, allora A annulla anche tutti gli elementi f di x, cioè tutti gli elementi di n, visto che f è surriettivo, e questo quindi mi dice che l'annullatore di m è contenuto nell'annullatore di n, ma vale anche viceversa applicandolo all'isomorfismo inverso, quindi i due annullatori sono proprio uguali. Quindi per concludere, allora basta usare quello che ci è garantito dal lemma 4.6, cioè che l'annullatore, quando A è commutativo, l'annullatore di A su I è proprio uguale a I, e analogamente l'annullatore di A su J è uguale a J. Quindi, siccome i due moduli isomorfi hanno lo stesso annullatore, ma in un caso l'annullatore I e in un altro caso l'annullatore J, concludiamo proprio che I uguale a J, diciamo, assumendo questo lemma 4.6 che ci dice appunto questo fatto. Torniamo allora al lemma 4.6 che in realtà dice qualcosa di più preciso, cioè che in generale se abbiamo un ideale sinistro di A, allora l'annullatore di A su I, della modulo A su I, è contenuto in I e che vale l'uguale se e solo se I è un ideale bilatero di A. Naturalmente nel caso in cui A commutativo di ideale I è automaticamente bilatero e quindi in quel caso vale l'uguaglianza che è quello che abbiamo usato prima. E per la dimostrazione diciamo, i vari passi sono tutti abbastanza facili, cioè potete vedere, intanto per dimostrare l'inclusione dell'annullatore di A su I in I, prendiamo un elemento A piccolo che sta nell'annullatore di A su I, lui annulla tutti gli elementi di A su I, fra gli elementi di A su I c'è la classe di 1, quindi A per classe di 1 deve fare classe di 0, ma A per classe di 1 per definizione di prodotto fa classe di A, quindi abbiamo che classe di A è uguale a classe di 0, cioè A sta nel sottomodulo per cui stiamo quozientando, cioè in I, e quindi abbiamo dimostrato l'inclusione. Resta da dimostrare che l'annullatore di A su I è uguale a I se e solo se I è un ideale di A. Un'implicazione segue dal fatto che l'annullatore di un modulo, se ricordate, è sempre un ideale bilatero di un anello, quindi in particolare l'annullatore di A su I è un ideale e pertanto se l'annullatore di A su I è uguale a I, allora che I è un ideale. E viceversa, invece, dobbiamo far vedere che se I è un ideale bilatero di A, allora l'annullatore di A su I è uguale a I, e siccome una inclusione l'abbiamo già dimostrata, rimane da verificare l'altra, cioè che I è contenuto nell'annullatore di A su I, appunto nell'ipotesi che I sia un ideale anche destro. Per questo prendiamo un elemento B in I e facciamo vedere che B appartiene all'annullatore di A su I. Cioè che B moltiplicato per qualunque elemento di A su I fa 0. Ora, un elemento di A su I è classe di A per qualche A in A, quindi dobbiamo fare B per classe di A che fa classe di BA e vedere che viene 0. Ma classe di BA è uguale a classe di 0 se e solo se BA appartiene a I. E effettivamente BA appartiene a I proprio perché I è un ideale destro, quindi stiamo moltiplicando l'elemento B di I per un altro elemento A dell'anello e appunto siccome I è un ideale destro, rimaniamo dentro I e quindi questo dimostra l'inclusione e conclude la dimostrazione. Passiamo ora al corollario 4.8 dove vengono descritti i moduli semplici. In particolare si dice che una modulo è semplice se e solo se è isomorfo al quoziente A su I dove I è un ideale sinistro massimale di A. Ora, immagino che in algebra 1 abbiate parlato solo di ideali massimali in un anello commutativo. Ma in generale, insomma, la definizione si adatta in modo ovvio anche al contesto di anelli non commutativi, questo è spiegato nella nota 3, cioè diciamo che in un anello A un ideale sinistro I è massimale se è diverso da A e gli unici ideali sinistri di A che contengono I sono I stesso e tutto A. E come nel caso appunto di anelli commutativi, dove avete dimostrato che se l'anello è non banale, usando il lemma di Zorn, si vede che esistono sempre ideali massimali, allo stesso modo, se abbiamo un anello possibilmente non commutativo o non banale, esistono sempre ideali sinistri massimali. Questo, insomma, se riguardate l'argomento, la commutatività non serve in nessun modo. E quindi in particolare questo ci garantisce che esistono sempre ideali sinistri massimali purché A sia non banale e quindi per quello che è per la prima parte del corollario esistono sempre dei moduli semplici chiunque sia l'anello non banale. E infine, come ultima parte, il corollario ci dice che nel caso in cui A sia commutativo, quindi parliamo semplicemente di ideali senza specificare i sinistri, abbiamo che se abbiamo appunto due ideali massimali I e J di A, allora i moduli semplici, appunto A su I e A su J, sono isomorfi come A moduli sempre se e solo se I è uguale a J. Quindi questo ci dice che se A è commutativo, le classi di isomorfismo di A moduli semplici sono in corrispondenza biunivoca con gli ideali massimali dell'anello. Per la dimostrazione osserviamo intanto che un modulo semplice è necessariamente ciclico, cioè qualunque suo elemento non nullo lo genera. Infatti, consideriamo il sottomodulo generato da un suo elemento non nullo, questo è un sottomodulo, appunto, non può essere 0, e quindi, siccome il modulo semplice, deve essere tutto il modulo. E quindi, una volta che sappiamo che il modulo è ciclico, dalla proposizione precedente, sappiamo che ha meno disomorfismo e dalla forma A su I per qualche ideale sinistro I di A. E quindi si tratta solo di vedere che a questo punto che i moduli della forma A su I sono semplici se e solo se I è un ideale sinistro massimale. Ora, per definizione, A su I è semplice se e solo se A su I intanto è diverso da 0, cosa che equivale a dire che I è diverso da A, e in più se gli unici sottomoduli di A su I sono quelli banali. Adesso per la proposizione 4.5 i sottomoduli di A su I sono precisamente quelli della forma, diciamo, J su I, dove J è un ideale sinistro intermedio tra I e A. Quindi dire che ci sono solo i sottomoduli banali equivale a dire che gli unici ideali sinistri compresi tra I e A sono quelli banali, cioè I stesso è tutto A, ma questo equivale appunto a dire che I è un ideale sinistro massimale. L'ultima parte del corollario, cioè sul caso in cui A è commutativo, naturalmente segue subito dall'ultima parte della proposizione 4.7 di prima. Ecco, naturalmente nel caso in cui l'anello è z, troviamo dalla proposizione 4.7, come dicevo prima, ritroviamo una cosa già nota, cioè che gli z moduli ciclici, che è come dire i gruppi ciclici, a meno di isomorfismo sono classificati dai numeri naturali, nel senso che sono tutti della forma z su nz per qualche n maggiore o uguale di 0. E in più invece il corollario 4.8 dice una cosa che non so se avete visto in algebra 1, quindi che i gruppi abeliani semplici sono quelli della forma diciamo z su i, dove i è un ideale massimale di z, ma sapete che gli ideali massimali di z sono quelli della forma pz con p numero primo, quindi sono classificati proprio dai numeri primi e sono appunto della forma z su pz con p primo e naturalmente sono a due non isomorfi. Vedremo in seguito, studiando i gruppi non abeliani, che esistono anche gruppi non abeliani semplici e quelli sono molto più difficili da classificare. E invece, già che ci siamo, come si dice nell'esempio 4.9, è un altro caso in cui è molto facile vedere chi sono i moduli, sia semplici che anche più in generale ciclici, è quando è un anello con divisione, perché in quel caso gli unici ideali sinistri, come sapete, sono quelli banali, cioè 0 e A, quindi per la proposizione 4.7 gli unici A moduli ciclici sono i quozienti, quindi A su A che è come dire modulo nullo, o A su 0 che quindi a meno di isomorfismo è A stesso, quindi abbiamo solo il modulo nullo e A stesso come a meno di isomorfismo come A moduli ciclici su un anello con divisione appunto, e di questi due naturalmente l'unico semplice è A, come già sapevamo, perché ovviamente 0 non è semplice. Concludiamo con l'osservazione 4.11 che diciamo, vuole mettervi in guardia rispetto al fatto che gli isomorfismi tra A su I e A su J che consideravamo nella proposizione 4.7 e nel corollario 4.8, quando hai un anello commutativo e i J sono due ideali, bisogna stare attenti che vanno intesi come isomorfismi appunto di A moduli e non come pure potrebbe avere senso fare come anelli, visto che sapete che quando quozientiamo per un ideale bilatero abbiamo ancora un anello. E in effetti, appunto, può succedere che A su I sia diverso da J, ma A su I sia isomorfo A su J come anelli, mentre appunto i risultati di prima ci dicono che questo non può succedere come A moduli. E naturalmente, per avere un esempio di questo tipo, non possiamo prendere A uguale Z, perché se A uguale Z prendiamo due ideali diversi di z, diciamo nz e mz con nm distinti, chiaramente z su nz e z su mz non possono essere isomorfi in nessun senso, se non altro perché hanno cardinalità diverse. E, però abbiamo esempi, per esempio prendendo come A l'anello dei polinomi in una variabile, diciamo coefficienti in un campo, quindi k di x, e come I l'ideale generato da x e come j l'ideale generato da x-1. Questi sono naturalmente due ideali distinti, ma i loro quozienti come anelli, come dovreste ben sapere dal corso di algebra 1, sono entrambi isomorfi a K, mentre non sono isomorfi come K di X moduli, perché in un caso X, diciamo, agisce come moltiplicazione per 0 e nell'altro caso agisce come l'identità. Bene, per questa settimana è tutto, dalla prossima volta cominceremo a vedere qualche operazione che si può fare per costruire nuovi moduli a partire da moduli dati, generalizzando cose che già conoscete in algebra lineare, come le somme dirette di spazi vettoriali, e poi invece vedremo cose probabilmente più nuove.